Allora, in studio Rete Irene con noi Mario Tramontin, manager di Rete. Qual è il limite massimo di spesa per condominio? Ora andiamo un po' più veloce, però rimangono molte cose da dire. Cioè, se siamo in 50 condomini e ho un preventivo di spesa totale per il condominio di 1 milione di euro, ricado nei limiti massimi?
Il massimo di spesa per unità immobiliare è 40.000 euro, quindi 40 per 50, okay. 2 milioni, e quindi si è ampiamente nei limiti, sì, stabiliti dal legislatore.
Molto bene. Io i calcoli così velocemente non riesco a farli, quindi meno male che c'è lei, così mi sta aiutando veramente moltissimo, e penso anche sta aiutando molti che ci stanno ascoltando. A fronte di quanto abbiamo detto, Tramontini, rimango ancora un istante da lei, rimane il fatto che spesso questi interventi implicano un investimento importante per le famiglie. Io ho iniziato proprio in questo modo, praticamente. Quali sono quindi gli strumenti finanziari che le banche mettono a disposizione per il sostegno delle famiglie, no? Perché non tutti possono supportare una spesa di questo tipo da soli.
Partiamo da un presupposto importante: le banche in questo momento hanno un sacco di soldi e hanno bisogno di impiegarli, e quindi hanno molti strumenti.
Già questa è una bella notizia.
Hanno messo a disposizione molti strumenti, tra le cose a basso costo, per le famiglie. Gli strumenti, diciamo che li possiamo dividere in due grandi categorie per semplificare proprio moltissimo. Sì. Da un lato il condominio può decidere di finanziarsi proprio come condominio, nel senso che tutto il condominio decide di farsi finanziare un istituto di credito. E nel caso della riqualificazione energetica ormai esistono dei prodotti finanziari che arrivano a fine 10 anni. Quindi significa che hai degli incentivi fiscali a 10 anni, hai dei finanziamenti a 10 anni, è evidente che questo investimento diventa una cifra che su base mensile diventa qualcosa che le famiglie possono prendere in considerazione. Non è quella cosa che ti spaventa, è una cosa che su cui ci si può ragionare. Ma se per caso non fossimo interessati a finanziare tutto il condominio perché qualcuno gli interessa, qualcuno li ha, perché i BOT, sì, non rendono più nulla, le banche hanno anche degli strumenti che sono dei finanziamenti personali proprio dedicati alla riqualificazione energetica, e anche questi durano 10 anni, hanno dei tassi molto interessanti, e quindi, come nel caso precedente, si possono ottenere, diciamo, degli impatti sulla spesa mensile delle famiglie piuttosto limitati.
Castoldi, però approfondiamo meglio questo concetto. Che differenza c'è quindi tra il finanziamento al condominio o il finanziamento ai singoli? Cioè, è necessario fare un'ipoteca sulla casa in questi casi?
No, non si fanno ipoteche. E venerdì sera io e Mario eravamo in un'assemblea, proprio in un'assemblea condominiale, dove abbiamo parlato con le famiglie, si ragionava del finanziamento condominio o del finanziamento sulla singola famiglia. La differenza sostanzialmente è che il finanziamento alla famiglia, quindi verso il singolo, mette la famiglia nella condizione di togliersi dalla spada di Damocle della solidarietà condominiale. Cioè, io mi finanzio e se finanzio il condominio siamo tutti insieme, e nel caso in cui ci sia qualcuno magari che zoppica un pochettino, dobbiamo comunque preoccuparci da questo punto di vista. Mentre se faccio un finanziamento diretto ai singoli, ho sicuramente la possibilità di aiutare tutti, non lasciare nessuno, come diceva Mario prima. A 10 anni è comunque un tempo di dilazione importante da questo punto di vista, e si tirano fuori rate mese che sono intorno alle 50, 60, 70 euro al mese, o a volte anche meno, e quindi rate che sono sicuramente importanti per il rispetto del denaro, ma sono rate alla portata,
che si
comunque
possono comunque affrontare,
più o meno,
no?
Di tutti.
Ecco, però Castoldi, lei sa molto bene, insomma, o magari me lo smentirà, che spesso in assemblea di condominio la principale paura che blocca proprio gli investimenti è che ci siano e che ci possano essere inquilini morosi, e quindi le persone in regola con i pagamenti debbano subentrare, no? Anche a sanare laddove ci siano dei buchi. È vero questo?
Era vero. Oggi non è più così. La riforma del condominio mette nelle condizioni il condominio di notificare al fornitore il condomino moroso, e mette nelle condizioni, io a volte dico purtroppo perché sono da questa parte, il fornitore di dover agire nei confronti del singolo condomino moroso fino al terzo grado di giudizio. E in questo paese il terzo grado di giudizio è un po' lungo, diciamo,
sì,
solo questo.
Sappiamo. No. Quindi, diciamo che non si riduce tutto in qualche mese, ma in anni.
No, in anni,
appunto.
E in qualche euro di spesa. Sì. Diciamo che da questo punto di vista il condominio è stato tutelato, se si vuole anche in maniera corretta, sono state tutelate le famiglie serie e oneste, o che hanno comunque la possibilità di adempiere ai loro impegni. Dall'altra parte, strumenti finanziari come quelli di cui abbiamo parlato e che la nostra rete di imprese ha convenzionato sul territorio risolvono quasi sempre questo problema della morosità, perché 120 rate sono indubbiamente un bello strumento per agevolare le famiglie.
Decisamente sì. Tramontin, altro consiglio: è meglio farsi finanziare da una banca o chiedere una dilazione all'impresa che esegue i lavori?
Io credo che sia molto meglio farsi finanziare dalla banca per un semplice ragionamento. Per le imprese il denaro è un costo e quindi il tempo è un nemico. Se io sono un'impresa, un incasso in qualche modo e devo recuperare questi denari da qualche parte e quindi vado in tensione finanziaria. Per le banche invece il tempo è guadagno, nel senso che se io mi trovo in una situazione che ho finanziato qualcuno e questo qualcuno non riesce a restituire le rate magari puntualmente, ho tutto interesse anche a allungare, diluire questo tipo di finanziamento, tanto questo mi paga. È una differenza strutturale, oltre al fatto che ed esistono sul mercato le pratiche di alcune imprese di fare dilazione a 60, 70, 80 mesi. Ma alla fine questi soldi da qualche parte li devono prendere, certo. Quindi mettono a rischio la struttura finanziaria delle stesse, e se si sfalliscono quando c'è su un ponteggio cosa succede?
Sì, è vero. Castoldi, direi che per concludere potremmo citare, se ce ne sono, esempi sul territorio virtuosi che hanno fatto proprio riqualificazione energetica.
Sì, fortunatamente sì, nel senso
appunto,
che non è,
se ci sono, perché non, ho detto,
è,
ma...
non è una chimera, non è un sogno, ma comincia a diventare qualcosa che sul territorio si vede. Oggi ci sono almeno una decina di iniziative nella città metropolitana di Milano che hanno visto comunque che stanno facendo interventi di riqualificazione energetica e di riqualificazione energetica integrata. Ci sono esempi che sono stati già premiati. Ci sono esempi come a Milano in Viale Zara, come a Milano in Viale Zurigo,
sì.
Ci sono condomini e famiglie che hanno decisamente capito che cosa significa investire nella propria casa e hanno colto questa opportunità, ed è proprio la finestra di opportunità su cui bisogna andare a operare e a lavorare, perché è da quella che si parte, e a quel punto le famiglie capiscono veramente che cosa significa fare un investimento nella propria casa, migliorarla, avere comfort,
sì.
Benessere ambientale, risparmio energetico e per ultimo il valore patrimoniale.
Diciamo che poi il benessere arriva magari dopo, però se si conoscono tutte queste cose che abbiamo detto, no?
Certo.
Anche stasera si può già percepire forse, no? 20 secondi per dire l'ultimissima cosa, non lo so, lascio a voi.
Noi di Rete Irene siamo a disposizione.
Esatto.
Ecco. Questo
diciamo,
lo dovete dire.
Diciamo,
voi.
Come diceva un film, abbiamo un grande futuro da questo punto di vista, perché la riqualificazione energetica è la vera spinta per lo sviluppo di questo paese.
Grazie Emanuele Castoldi, presidente
grazie
di Rete Irene. Grazie a Mario Tramontin, manager di Rete Irene. Grazie.
Buonasera.